Amici e amiche appassionati di ciclismo, buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk. Tanti argomenti di cui parlare anche questa settimana con il ciclomercato che la fa ancora da padrone, ma non solo, perché sono tante le notizie che riguardano il mondo del ciclismo su strada, di ciclomercato appunto, e virtuale in realtà, con i mondiali di Sports che si sono tenuti proprio quest'oggi. Saluto innanzitutto il direttore Leonardo Ubrig Delfino, che come sempre mi accompagnerà in questa puntata. Iniziamo parlando ovviamente del progetto della Kubeka Assos, che ha annunciato di fatto praticamente tutti gli acquisti del suo roster proprio settimana scorsa, poco dopo, diciamo, il giorno dopo l'uscita della nostra puntata, è stato ufficializzato l'arrivo di Fabio Aru e poi poco alla volta il roster è stato completato fino ad arrivare ai 27 nomi che alla fine lo compongono, insomma, quello definitivo. Tanti giovani, tante sorprese, potremmo dire anche dell'ultimo momento, però anche qualche uomo di esperienza come Sergio Henao per quanto riguarda le salite, è stato confermato Pozzovivo, è arrivato per le volate Matteo Pelucchi. Insomma, il roster Kubeka Assos è stato costruito, è un roster che ha qualche nome interessante, non pochi nomi interessanti, però ecco, a che livello lo collochiamo nel mondo World Tour, Leonardo, come proprio qualità dei propri interpreti?
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Oddio, è evidente che insomma la squadra ha dovuto in qualche modo ridimensionarsi in alcuni casi, ha cercato di prendere il meglio di quello che poteva prendere nel ciclomercato che gli rimaneva a disposizione. Ovviamente non rimaneva più granché in alcuni casi. C'è la grande eccezione, che comunque possiamo dirlo, che è un corridore come Fabio Aru, che può essere un corridore che ti svolta la stagione. Ci sono dei buoni elementi. Però nel complesso è evidente che hanno dovuto un po' andare a cercare di prendere quelli che non avevano ancora firmato. Ci sono delle buone soluzioni, ovvero è chiaro che in questi casi c'è sempre il rischio di dire che si può svoltare la stagione o si può essere un po' un fallimento se quei corridori su cui si scommette non va. Anche il budget è piuttosto basso rispetto a tanti altri rivali, quindi è evidente che ci saranno anche delle difficoltà in questo senso in alcuni aspetti. Però ci sono buoni corridori, perché comunque abbiamo già citato Aru, che è ovvio che magari non possiamo anche non immaginare che torni ai massimissimi livelli, almeno in termini di risultati, ovvero salire sul podio di un giro oppure vincere una Vuelta. Però è comunque un corridore che se torna a livelli importanti può essere competitivo in salita, può essere competitivo in una top 10 di un grande giro, ottenere risultati importanti di spessore per lui e per la squadra, affiancandosi comunque ad un altro elemento che in salita sappiamo tutti ed ha dimostrato sempre grande affidabilità come Domenico Pozzovivo. È ovvio che la squadra in salita può anche fare bene con un corridore come Sergio Henao, altro corridore che ha nelle sue gambe, l'ha già dimostrato in passato, ottimi risultati potenziali. Quindi io credo che ci sono tante scommesse, questo è evidente, però se qualcuno di queste scommesse dovesse andare a buon fine, si può ottenere risultati importanti. Dall'altro lato ci sono corridori che sono rimasti, come su tutti, Giacomo Nizzolo, che è un corridore intorno al quale poi questo progetto è stato costruito. Lo dimostra l'arrivo di Pelucchi, che sarà un corridore che cercherà di fargli sostanzialmente da ultimo uomo, o comunque da fare un ottimo treno per lui. Ci sono dei corridori presi per il suo treno, come Franchini. Ci sono elementi importanti che possono aiutarlo, anche Tanfrid penso che lo aiuterà, anche lo stesso Vingegaard, Wisniewski. C'è anche esperienza in corridori come Armee, corridori come Clark, o anche Lindemann stesso, che è un corridore che non si vede moltissimo nel suo lavoro, ma è un corridore che lavora spesso nella Jumbo e che per anni ha sostenuto un buon carico di lavoro. Sarà difficile per loro trovare grandissimi risultati ad eccezione dei nomi fatti. Partono anche corridori di spessore, cioè, credo che insomma non sono l'unico a vederla in questo modo, però c'è la possibilità comunque, credo, di raccogliere qualcosa. Non la darei come una squadra raffazzonata, perché comunque sono riusciti a trovare delle buone quadrature e a inserire alcuni elementi che magari non ci saremmo aspettati, ad esempio penso proprio a Lindemann stesso e a Power, ma sono elementi che rafforzano in qualche modo l'ossatura di una squadra.
Sì, sicuramente, e intanto fa piacere, almeno ovviamente per il nostro movimento ciclistico, vedere che comunque dei nomi principali che hai fatto giustamente, ma dai corridori, insomma, che ci si aspetta più risultati l'anno prossimo, per quanto riguarda Kubeka Assos, quasi tutti sono sostanzialmente italiani, quindi comunque sarà un'ottima vetrina la formazione africana, sia appunto per Fabio Aru, sia per Giacomo Nizzolo, che ha già dimostrato quest'anno, in cui comunque non è stato fortunatissimo, di poter ottenere risultati importanti. Lo sarà insomma anche per Domenico Pozzovivo. Forse oltre a questi tre, il solo Victor Campenaerts è quello da cui ci si può aspettare una certa costanza di risultati e importanza di risultati sul proprio terreno. Quindi sicuramente gli italiani avranno una loro possibilità. Tra di loro dicevamo appunto che Domenico Pozzovivo avrà un'altra opportunità da capitano nelle corse a tappe da 3 settimane. Domenico Pozzovivo, che quest'anno ha partecipato prima al Tour de France, in cui è stato sfortunato e si è dovuto ritirare per un infortunio al gomito, poi è riuscito a prendere il via del Giro d'Italia, si è messo anche in mostra sull'Etna e poi nelle prime tappe della seconda settimana, calando un po' di prestazione nel finale per poi chiudere 11° in classifica generale. Pozzovivo che però è riuscito, insomma, a confermare il proprio accordo, che era già fino alla fine del 2021, con la Kubeka Assos, e noi l'abbiamo intervistato in esclusiva un po' per tracciare il bilancio di questa stagione e un po' per proiettarci poi a quella che sarà la prossima, in cui, come detto, avrà come compagno di squadra, insomma, Fabio Aru, Nizzolo, una squadra molto improntata a dare fiducia ai corridori italiani. Sentiamo Pozzovivo. Domenico, come giudichi la stagione che si è appena conclusa? Insomma, non è stata fortunatissima per te, però sono arrivate anche risposte importanti, soprattutto al Giro d'Italia.
Sì, è una stagione per me comunque di ripresa, perché veniamo fuori da un infortunio molto grave che ha, diciamo, messo addirittura in dubbio proseguire la mia carriera, quindi non avevo grandi certezze all'inizio dell'anno, e poi sicuramente anche la situazione della pandemia non ha facilitato tutti, però devo dire che la parte finale è stata per me comunque molto positiva, e quindi a vedere comunque una luce positiva di crescita questa stagione.
Sì, anche perché ti abbiamo visto nella seconda settimana del Giro d'Italia, forse sei stato nella prima parte, soprattutto sei stato il più brillante addirittura in salita e anche sull'Etna, comunque sei stato uno dei migliori. Poi forse nella terza settimana si sono fatte sentire anche le fatiche del Tour, una preparazione che ovviamente è stata particolare, oppure c'è stato dell'altro?
Sicuramente non è stata una preparazione mia dal giro, quindi qualche crepa si può essere aperta, però alla fine nelle ultime 2 tappe per Trier nella zona comunque era ancora molto performante, quindi devo dire che sì, sono magari non andato fortissimo nelle ultime settimane, però c'è stata una crescita impetuosa soprattutto in via del podio, insomma. In generale, e poi io comunque ho convissuto per tutto il giro con una infezione al gomito, che infatti è stata operata 3 giorni dopo il giro, quindi qualcosina sicuramente alla fine mi ha
Certo, assolutamente. E invece adesso comunque la buona notizia è che il progetto Kubeka Assos continuerà e tu avrai un ruolo direi anche importante. Cosa pensi insomma di questo progetto? Che ruolo potrai avere? E hai già una mezza idea del programma che potrai fare l'anno prossimo?
Innanzitutto, per il progetto sono molto contento che possa continuare, perché è un'iniziativa che va avanti da tanti anni, ha fatto molto bene in Africa, e il nostro manager veramente avrebbe meritato, diciamo, il fatto di continuare un premio al suo lavoro. E, per quanto riguarda me, veramente un po' le mie il ruolo di squadra comunque sta concentrato sulle grandi corse a tappe, e ovviamente penso che il Giro d'Italia sarà un po' la stella polare del mio anno, però sul resto del programma ancora non abbiamo discusso, perché comunque non abbiamo ancora fatto come il 90% delle squadre un ritiro, di solito se ne parla nel giro di dicembre, quest'anno magari sarà tutto più spostato là.
Certo, è un discorso che vale ovviamente per praticamente tutte le formazioni. E sei contento dell'arrivo di Fabio Aru nella formazione?
Sì, sono contento perché il fatto che la squadra abbia trovato lo sponsor molto tardi ha magari ha precluso la possibilità di poter tenere altri corridori molto validi di grande squadra quest'anno, però all'ultimo momento penso siamo riusciti a fare un ottimo, a mettere su un'ottima formazione, e la ciliegina di Fabio Aru importante dentro della squadra.
Ha una squadra anche con una grossa impronta italiana, diciamo, perché oltre a voi due ci sarà Nizzolo, comunque è arrivato anche Pelucchi, questo aiuta anche voi a rendere meglio?
Ma penso di sì, essere comunque, oltre che italiani, siamo più o meno tutti localizzati nel Ticino, quindi abbiamo comunque delle basi comuni su cui ci si può organizzare sia per allenamenti che poi per partire a vari ritiri e gare.
Ho visto anche il bel video che avete pubblicato con Nibali, Ulissi, c'è un bel rapporto tra tutti voi proprio, anche con Vincenzo, anche se non siete più compagni di squadra.
Sì, sì, ci troviamo spesso nell'ambiente, quando siamo un po' tutti qui in Ticino, capita spesso di fare gruppi abbastanza numerosi, poi al di là delle gare sì, c'è un rapporto comunque di amicizia, non c'è aspetto di noi fuori da alle gare, come magari qualcuno potrebbe ipotizzare, stato in gara, sono sempre avversari.
Si è parlato molto quest'anno del discorso del cambio generazionale, soprattutto per i risultati che si sono visti nei Grand Tour con Pogacar al Tour de France, Hindley e Gioganhart al Giro d'Italia. Pensi che sia soltanto un discorso legato a come è andata questa stagione che è stata particolare, o stiamo assistendo davvero ad un cambio generazionale molto più forte di quello che si è visto negli ultimi anni?
Io penso che la componente maggiore di queste nuove novità al vertice del ciclismo sia dovuta proprio a un cambio generazionale, e aiutato ovviamente da una stagione un po', diciamo, molto, molto compatta, quindi può essere che abbia favorito più le nuove generazioni, però è innegabile che ci sia un grosso cambio al vertice.
E come potete contrastarlo voi corridori più esperti sicuramente, ma con anche meno freschezza ovviamente fisica, visto che il fisico da 25 anni nel ciclismo non è lo stesso che si ha a 37-38 come in ogni sport, però avete più esperienza chiaramente.
Ma non penso che comunque abbiamo ancora qualcosa da dire, facendo leva sull'esperienza, cercando sempre di lavorare magari sugli aspetti che sono al limite tralasciati in un anno un po' così particolare, e poi comunque ci da mettere in evidenza che in generale è meno difficile, anche sia facile arrivare agli vertici di quello che sia il confermarsi, quindi aspettiamo poi la conferma di chi quest'anno ha fatto veramente un salto in alto molto evidente. Essendo comunque giovane subirà comunque pressioni che anche prima non era abituato.
Certo, un'ultimissima domanda: hai partecipato oggi ai mondiali di e-sport, che ruolo pensi che possano avere nel futuro del ciclismo gli e-sport? Sempre più importante, oppure comunque si manterrà la netta prevalenza del ciclismo su strada, live, con le persone a bordo strada?
Penso che il ciclismo su strada con la gente, speriamo presto, quando il vaccino potrà permettere di tornare a una vita più o meno normale, sia la forma più bella del ciclismo. Però questo il confinamento e queste situazioni un po' estreme ci hanno dimostrato comunque la validità della possibilità di tenersi in casa, e quindi comunque una parte che comunque non va assolutamente denigrata, ma comunque coltivata, perché ha una possibilità di espandersi tanto ancora, e rimanendo comunque in un ambito di diciamo subalternità rispetto al ciclismo per strada per l'altro, ovviamente.
Certo, grazie. Ultimissima domanda davvero al volo: l'infortunio al braccio adesso è a posto dopo l'operazione, tutto rientrato?
Sì, ho dovuto sottopormi a 6 settimane di antibiotici, perché avendo avuto più 5 settimane di te è un po' la prassi per essere sicuri della infezione. I segni da parte del fisico sono buoni, quindi sono anche la fase diciamo, più critica è passata, comunque c'è da lavorare ancora, sperando di riuscire a recuperare ancora un po' di range di movimento, cosa che l'anno scorso mi era detto anche impossibile dalle placche.
E dunque, Leonardo, ne abbiamo parlato a Pozzo Vivo. Ovviamente speriamo appunto abbia già recuperato del tutto dall'infortunio del gomito e possa affrontare al meglio la propria preparazione. Lui stesso ha detto sostanzialmente che probabilmente punterà il Giro d'Italia, ma per tutti è un po' presto per parlare di programmi, non si sa neanche il percorso del giro. Però ecco, Pozzo Vivo era uno dei corridori professionisti del ciclismo che hanno partecipato oggi ai mondiali e-sports, questi mondiali insomma di ciclismo virtuale, potremmo dire, basati su sistemi di wattaggio proposti dai corridori durante il loro sforzo, e che è una prova che è stata vinta quest'oggi dal tedesco Jason Osborne per quanto riguarda la prova maschile. Jason Osborne, che per chi non lo sapesse, insomma, è un canottiere tedesco, si diletta insomma molto bene il canottaggio, che è la sua disciplina principale, ha dimostrato quest'oggi di saper andare forte anche negli sports. Al femminile il successo è andato alla sudafricana Ashleigh Molman, che invece conosciamo appunto nel mondo del ciclismo, ma ne abbiamo già parlato un po' con Pozzo Vivo. Volevo però porre la stessa domanda anche a te, Leonardo: quanto spazio potranno avere gli sports nel mondo del ciclismo in futuro? Ciclismo che comunque è uno sport che vive anche del contatto della gente a bordo strada, però insomma mi sembra che questa idea del ciclismo digitale stia prendendo sempre più piede, sia tra gli appassionati dilettanti, ma anche adesso i professionisti.
Io credo che comunque faccia parte dell'evoluzione naturale del progresso in generale. La questione è che non va confuso, cioè non va confuso con quello che è il ciclismo su strada, probabilmente neanche su pista, su ciclocross, eccetera, eccetera. È un altro tipo di ciclismo. È giusto che ci siano anche i professionisti che ci provino, che diano anche visibilità alla questione. Però è un altro tipo di ciclismo, è un ciclismo che può piacere o non piacere. Personalmente non credo di esserne un grande fan, mettiamolo così, lo devo ancora provare, non mi è mai capitato di provarlo a livello personale. A livello visivo non mi entusiasma, se posso essere sincero. Però a livello di pratica, secondo me, può essere qualcosa di interessante anche per chi come me, insomma, non è certo in formissima e un corridore professionista. Però comunque sono qualcuno che si muove, qualcuno che magari può fare un'attività e trovare un certo modo, un certo divertimento in un'attività diversa. Confesso che in realtà è sempre stato quando ero piccolo un po' il mio sogno questo di poter pedalare in casa anche quando non potevo uscire e fare in qualche modo competizione con altri. Non lo guardo, non lo guarderei, ho provato insomma in questi mesi a cercare di capire se mi piaceva o meno e a livello visivo non mi entusiasma. Però sono sicuro che ha un suo seguito, che può avere un suo seguito, quindi è qualcosa che secondo me si fa bene a sperimentare, lo dimostra la grandissima evoluzione di Swift e di tutte le altre app e produttori di questa tipologia di rulli e di sostanzialmente di piattaforme che permettono insomma di queste realtà virtuali da affiancare. Quindi secondo me è qualcosa che merita di essere provato e che merita comunque una vetrina importante. Poi in questi casi insomma è il tempo che detta legge, è il tempo che decide se meriterà poi di continuare o se sarà stato un esperimento fallimentare o comunque che non ne vale la pena essere sostenuto così tanto dalle massime istituzioni, dai corridori e dalle squadre stesse.
Sì, come tutte le cose, chiaramente serviranno un po' di anni anche a mio avviso per capire se è soltanto un po' la moda del momento, della possibilità che offre, che sono comunque professionisti, abbiamo visto durante il lockdown, ma in generale nella stagione invernale, oddio, per un professionista credo che le stesse squadre preferiscano che esca all'aria aperta, però insomma è comunque una valida alternativa quando questa possibilità effettivamente non c'è. Abbiamo visto più volte che i ciclisti in fase di riabilitazione dopo l'infortunio usano proprio questo strumento per recuperare più gradualmente. Cambiando completamente prospettiva, insomma, tornando al ciclismo su strada reale, potremmo dire, che è quello che ci appassiona maggiormente, almeno sia a me sia a te, Leonardo, da quanto mi sembra di aver capito, insomma. Una delle grandi notizie della settimana, oltre alla firma di Aru con la Coupe Kastos, è che invece un altro corridore non ha scelto la Coupe Kastos, con la quale al tempo della sponsorizzazione l'hai menzionata aveva già corso, ma si è accasato in De Koninck Quick Step. E stiamo parlando ovviamente di Mark Cavendish, che di cui è interessante, secondo me, non soltanto la scelta di andare in decennio in Quickstep, ma proprio la modalità con cui è avvenuto, come rivelato, insomma, dalle Fever, praticamente la formazione belga non aveva più soldi per il budget degli stipendi dei corridori. Cavendish si è praticamente trovato uno sponsor personale che gli finanzierà l'ingaggio e questa nuova scommessa per quanto riguarda la sua esperienza nel mondo del ciclismo, che sarebbe stato un po' brutto veder finire con una parentesi sicuramente senza acuti alla Bahrain McLaren.
Io credo che Cavendish, insomma, viene sicuramente da anni complicati, su questo non ci sono dubbi, è una situazione difficile per lui, che però, insomma, ha avuto la possibilità di continuare e continua. Adesso ci sono tante polemiche intorno alla questione, però a livello sportivo, comunque, insomma, forse se non ci fosse stato un anno così difficile, io credo che comunque Cavendish un posto l'avrebbe trovato. E comunque, su questa ragione anche Giovanni Visconti, quello che lui ha fatto non ha tolto il posto a nessuno. Lo sponsor che lui ha trovato non è uno sponsor che altrimenti avrebbe investito. Lo sponsor investe perché è Mark Cavendish, non investe, come ha detto, insomma, in Mario Rossi. Non me ne vogliono tutti i Mario Rossi che possono essere all'ascolto, ma è evidente che è un qualcosa di diverso. Lo sponsor comunque, con un corridore come Mark Cavendish, ha una visibilità che non è un regalo. Non stanno regalando a Mark Cavendish qualcosa, ma comunque Mark Cavendish può dare qualcosa allo sponsor, può dare qualcosa anche alla squadra. Quindi comunque è una situazione un po' diversa rispetto ad altre eventuali situazioni che possono esserci state in passato, fermo restando che, insomma, il che non vuol dire che il fatto di pagare per correre sia sempre giustificabile. Non è questo il punto. In questo caso è una situazione diversa. Quindi secondo me, insomma, Mark Cavendish meritava un'occasione, comunque anche solo per esempio è andato in fuga nelle ultime corse che ha fatto, si è mostrato molto, la squadra si è vista tanto anche in questo modo, quindi comunque è un corridore che può dare un appeal ad uno sponsor e ad una squadra, oltre ad avere una grandissima esperienza, che comunque in pochi possono avere in gruppo, insomma, a livello di vittorie è solo dietro solamente ad Andre Greipel tra i corridori in attività, quindi è veramente, insomma, qualcuno che può portare tanto. Inoltre, purtroppo, la Deceuninck Quickstep comunque manca per lunghi mesi e chissà se forse per tutta la stagione, non lo potremo sapere, insomma, penso per lungo tempo ancora, manca di uno dei suoi velocisti principe, quindi comunque avere un corridore da poter provare in alcune situazioni non è proprio una cosa così peregrina, diciamo.
Vero, sicuramente, poi appunto un corridore della sua esperienza, lo dicevamo settimana scorsa per Gasparotto, anche qualora non dovesse riuscire a vincere personalmente, però porta un bagaglio di conoscenze che per i giovani della squadra è sicuramente fondamentale, insomma, per crescere. Però ecco, non ti preoccupa un po' che questa tendenza che il ciclismo in realtà c'è sempre stata, diciamo, da quando è uno sport così importante anche a livello globale, però questa tendenza a fare in modo che i ciclisti siano sponsorizzati e quindi trovino un posto in squadra, cosa che chiaramente toglie anche eventualmente spazio a qualcuno che magari non è il caso di Cavendish, chiaramente, però magari ha un pochino di talento, di capacità, di allenamento in più, però non ha chi paga il proprio posto in squadra, perché chiaro, qui è successo per Cavendish, però ovviamente è una dinamica che a questo punto il tifoso si può chiedere, ma non è che allora tanti posti sono occupati così nelle squadre.
Guarda, il problema è che io credo che la questione stia venendo fuori più, cioè stia venendo fuori sostanzialmente rispetto a, non credo che sia una grandissima novità, diciamocelo. È una questione che sta avvenendo maggiormente fuori perché, insomma, è più facile negli ultimi anni che vengano fuori determinate dinamiche rispetto al passato. Se vediamo ad altri sport, non è certo l'unico sport in cui succede. Insomma, la Formula 1 è un esempio lampante ed è dichiarato che hai bisogno degli sponsor per passare. Non è l'unico sport, avviene anche in altri sport comunque molto grandi in cui girano molti soldi, perché poi la questione è quella. Io credo che vada appunto fatta una distinzione tra quando c'è un passaggio di questo tipo, in cui veramente Cavendish non prende il posto di nessuno, la Deceuninck Quickstep aveva da tempo ampiamente dichiarato di aver chiuso il proprio organico, non aveva bisogno di un altro corridore, lo prende così, lo prende come dicevo prima, perché comunque hanno un corridore che nell'arco della stagione correrà probabilmente ben poco, quindi comunque avevano uno spazio sportivo da riempire anche in questo senso. Ovvio, quando questo si trova, va a scapito di magari un giovane di talento, allora lì si potrebbe valutare il problema. Però Però bisognerebbe anche capire se realmente è così, nel senso che è vero che un corridore che porta sponsor, allora magari potrebbe, si può anche pensare che non meriti o che comunque si trovi in una situazione di togliere il posto a qualcuno, però non è detto che sia così, perché in realtà se quegli sponsor, se non ci fosse stato quel corridore, probabilmente non ci sarebbe stato quegli sponsor, quindi non ci sarebbe stato il budget all'interno di quella squadra per poter prendere qualcun altro. La questione è da capire se a livello professionistico, perché lasciamo perdere i livelli inferiori in cui comunque è un mondo diverso, in cui si cerca di trovare la quadratura del cerchio come si può, cioè in un certo modo, però a livello professionistico io credo che siano sempre meno sostanzialmente i posti che si vadano a rubare, ma sia piuttosto una questione che altrimenti non si raggiunge, cioè non è una questione, il minimo della squadra viene già composto, sono dei corridori in più. Io credo che sostanzialmente sia questa la questione. Che ormai si lavori con dei corridori in più, non sono persone che vanno a rubare il posto a qualcun altro, anche se purtroppo succederà sempre, ma questo è una questione che va più dibattuta dal punto di vista etico che dal punto di vista sportivo e concreto, secondo me. Però altrimenti è una questione che rimane, cioè nel senso non è lì che si perde un posto a qualcuno. Il posto si perde in altro modo, si perde perché sostanzialmente i soldi per le squadre nel complesso sono sempre meno rispetto a alle grandi spese che aumentano ogni anno, ma i budget in corrispondenza spesso non aumentano e quindi inevitabilmente si trova a stringere quello che poi è il budget, è il salary cap, per così dire.
Certo, aggiungo tra l'altro che ovviamente il caso Cavendish che abbiamo preso insomma come spunto per questo argomento è lampante del fatto che il britannico non toglie spazio a nessuna squadra, semplicemente la decennio in cui Quickstep aveva già proprio definito il proprio organico e Cavendish si è ritagliato quello spazio in più portando sullo sponsor, quindi questo è proprio un caso sicuramente che esula dal discorso ovviamente del togliere lo spazio a qualcuno in squadra, è proprio il lampante esempio contrario, ecco, diciamo. Per quanto riguarda invece un altro discorso di grande attualità che esula dal mondo del ciclismo, ma noi ci occupiamo dell'aspetto più strettamente sportivo, la UAE Team Emirates ha fondamentalmente annunciato, comunque riconosciuto in alcune interviste, che lavorano per avere già dei vaccini per i propri corridori e il proprio staff a gennaio, in modo da somministrare ai propri uomini appunto questo vaccino e correre con più tranquillità, insomma, durante la stagione, senza il rischio di dover rinunciare a dei corridori importanti proprio per la malattia, come era successo in due occasioni diverse a Gaviria, insomma, ma anche a tanti altri corridori importanti del roster. Di fronte a queste dichiarazioni, buona parte delle altre squadre ha invece dichiarato che preferirà tenersi alle disposizioni dei governi locali, sia in merito di vaccino, sia appunto per quanto riguarda gli spostamenti. Ora, sapendo che è un terreno delicatissimo, insomma, su cui intervenire. Tu quale pensi possa essere la posizione migliore? Cioè, vaccino per tutti e la stagione si riprende al 100%, oppure vediamo un attimo com'è la situazione paese per paese?
Allora, io credo che sicuramente bisogna fare insomma, un po' dei distinguo, nel senso che ci sono paesi in cui magari che hanno già un grosso numero di ordinazioni di vaccini rispetto alla propria popolazione, quindi possono permettersi magari di non togliere quei vaccini a qualcuno e darli magari a degli sportivi. Almeno mi auguro che sia questo anche il senso di questa affermazione, di questa posizione della UAE Team Emirates. Poi, dall'altro lato, invece, chi si trova in altre nazioni in cui è evidente che, insomma, adesso non sappiamo, cioè, è inutile entrare nei calcoli precisi di ogni singola nazione, ma è ovvio che le nazioni europee stanno dando priorità a determinate categorie, prima i sanitari, prima le persone più anziane, a scalare di età, sostanzialmente a scaglioni. Poi si arriverà probabilmente anche agli sportivi o a persone che svolgono lavori di pubblico interesse, chiamiamolo così. Bisognerà vedere che definizione daranno nelle singole nazioni, perché poi è una questione di singole nazioni, evidentemente. Bisognerà vedere poi lì se le singole nazioni a livello di squadra o a livello di singoli corridori, perché poi insomma il ciclismo da questo punto di vista ha delle definizioni un po' particolari, perché tu non hai bisogno di vivere nella nazione in cui sei stipendiato e quindi magari si possono trovare delle problematiche da questo punto di vista. Ad esempio, non è come il Milan, che insomma sono tutti residenti a Milano, ad esempio, o a Roma, insomma, adesso non è che faccio l'elenco di tutte le squadre, ma insomma, l'esempio mi sembra abbastanza chiaro. Qui abbiamo un concetto molto diverso. Prendi l'IF Pro Cycling, squadra statunitense, molti corridori sono colombiani, ci cioè sono corridori da tutto il mondo. Non è detto che si possa trovare la soluzione, cioè che si possa essere dipendente dalla squadra. Quindi bisognerà vedere. Io credo che sia una questione però anche di coscienza in questo momento. Sono veramente i ciclisti i primi a dover assumere in questo momento un vaccino? Sono i più a rischio? Sicuramente sono persone che insomma fanno degli sforzi fisici, sono a contatto, magari si muovono tanto e si spostano tanto, ma sono veramente loro la priorità? Ecco, io in questo momento sinceramente non credo che la priorità obiettivamente, per quanto voglia bene a tutti i ciclisti, per quanto questo sia il mio mondo, però sinceramente non credo che questa sia la priorità in questo momento. Le priorità credo che siano altre e fanno bene, insomma, le varie squadre, a mio modesto parere, fanno bene ad attenersi a quelle che sono a disposizione nazionali.
Ecco, secondo te, dovrebbe l'UCI dare delle direttive in questo senso? Cioè dire dovete tutti fare il vaccino, far vaccinare tutti i vostri corridori, oppure dovete tutti rispettare quello che dicono le autorità locali?
Beh, io credo che l'UCI in questo momento non possa avere la giurisdizione per prendere una decisione di questo tipo, almeno per il momento. Se poi dopo ci sarà una disponibilità più ampia, eccetera, potrebbe provare a farlo. Il problema è che non credo che nessuna federazione a livello ciclistico, ma anche in generale, nessuna unione internazionale potrà imporre qualcosa del genere, anche perché significherebbe anche che anche lo Stato italiano, insomma, Giuseppe Conte l'ha detto che l'obiettivo è di non imporre a nessuno il vaccino e credo che nel complesso, nella maggior parte degli stati occidentali soprattutto, la decisione sarà questa. E a livello globale io credo che sarà questa. Ci potrà essere qualche stato che prenderà una decisione diversa, ma sarà anche impostazioni diverse anche a livello organizzativo, stati con meno abitanti magari o possibilità diverse di poterlo gestire. Io credo che nel complesso nessuno obbligherà nessuno al vaccino. Anche perché comunque è un posto di lavoro, il ciclismo rimane comunque un posto di lavoro, altrimenti vorrebbe dire che se uno lavora in fabbrica dovrebbe essere per forza vaccinato, se uno va a fare la spesa deve essere per forza vaccinato, se uno va a un concerto dovrà essere per forza vaccinato. Ovviamente questo resta un mio parere personalissimo e un'opinione che insomma non ha nessun tipo di valore reale, però questa è la mia impressione che viene fuori insomma anche dalle dichiarazioni delle dichiarazioni che ho letto e che ho sentito dei vari presidenti, governatori, insomma, a seconda degli ordinamenti.
Certo, assolutamente, è giusto specificarlo, ovviamente le nostre poi sono opinioni a livello sportivo, non certo indicazioni mediche, scientifiche, sanitarie, quindi ci mancherebbe, ecco. Però abbiamo dovuto parlare anche questa settimana, purtroppo, diciamo, ma chiaramente è un argomento di grande attualità di coronavirus. Chiudiamo invece con una notizia, direi, per tutto il mondo del ciclismo, per quello italiano in particolare, ovvero che il commissario tecnico della nazionale italiana Davide Cassani ha deciso di comprare, insomma, all'asta negli oggetti dei cimeli di Pantani la bicicletta con cui il pirata aveva corso il tour del 2000 pagando 66.000 euro e ha deciso di donarla, insomma, al Museo di Cesenatico che raccoglie, insomma, tutti gli oggetti e le più grandi imprese di Marco Pantani. Direi un bellissimo gesto nei confronti sia di Pantani, ma forse anche dei tifosi che potranno così averla proprio davanti agli occhi e non, insomma, con una persona che la tiene nella soffitta di casa sua.
No, sicuramente credo che sia qualcosa di una bella operazione, secondo me. Davide Cassani e tutti coloro che hanno fatto parte, insomma, di questa cordata, sicuramente è qualcosa di romantico, di bello per il ciclismo, in qualche modo anche per tutti noi. C'è la possibilità comunque di avere questa bicicletta che comunque è forse una delle forse l'ultima usata probabilmente, in realtà non sappiamo esattamente se è quella usata esattamente in quella vittoria, però è qualcosa di simbolico che comunque è bello poter pensare che rimane pubblico in qualche modo, che avrà la possibilità di essere visualizzato e di essere, non lo so, io me la immagino magari o a Cesenatico o al Museo del Ghisallo, insomma al Museo del Ciclismo, qualcosa che resta di un campione che comunque resta.
Senza dubbio, e andremo anche noi a vederla allora quando ci sarà occasione, sicuramente, passato insomma questo questo periodo. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Vi invito, come sempre, ovviamente a continuare a seguirci su tutti i nostri canali, il sito Spazio Ciclismo, la nostra applicazione sempre di Spazio Ciclismo per rimanere aggiornati con tutte le notizie dell'attualità nel mondo del ciclismo e chiaramente con tutti i bilanci di fine stagione, la preparazione a quella che sarà la prossima stagione, le notizie di ciclomercato, tutti. Le ultime novità su questo meraviglioso sport. Non mi resta che augurare buona serata a tutti i nostri amici radioascoltatori da Davide Terragno e ringraziare nuovamente il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino che anche oggi ci ha spiegato, insomma, le sue opinioni sugli argomenti di maggiore attualità del nostro sport.
Ciao Davide, grazie a te e buona serata a tutti voi.